Allora. Noi facciamo subito una domanda. Ci è venuto in mente che vogliamo fare questa casa. Abbiamo già addirittura individuato la casa. Noi siamo due preti e vogliamo fare questa cosa. Per mancanza di intuito, non riusciamo a capire, non riesco a capire chi concretamente fa qualche cosa, perché il fare implica il tempo. Ci domandiamo, è un lavoro, è un volontariato, ha degli orari, come, chi chiamiamo a questa cosa? Che cosa chiediamo a persone che dicono mi piace l'idea? Allora tu fai questo. Cioè chi sono i concreti attori? Per dire, in questa casa chi abita? Chi riceve? Quando? Ecco. Come fare a partire?
Chi esce per andare a cercare?
Chi esce per andare a cercare?
Ma guarda, lì il problema è, secondo me, come dire, che partire così da zero evidentemente diventa difficile, complicato, se non impossibile. È chiaro che davanti a una proposta di questo tipo la ricerca di alcune alleanze con soggetti che secondo me avrebbero tutto l'interesse a starci, a partire dall'azienda sanitaria, dal quartiere, no? Ora ci sono alcune realtà che sono già strutturate, pensiamo alla Casa della Carità di Don Virginio, no? Lì è una struttura che ha 100 già posto di accoglienza di 140-150 persone, dei più insomma dei più fuori da tutti i punti di vista, no? Nel senso che sono quasi tutti o psichiatrici o comunque barboni abbandonati sulla strada. Loro hanno questo progetto Diogene col camioncino che gira, che fa assistenza nelle strade, quelli poi più li porta dentro, oltre a alcuni immigrati in particolare disagio che stanno lì, no? In più hanno un servizio di salute mentale interno, un servizio di infettivologia. Dietro c'è una fondazione in cui ci sono alcuni operatori che sono pagati, tra virgolette, dipendenti, no, c'è un bel numero di volontari anche,
sì,
che
ce lo... struttura potentissima.
Esatto, appunto. E loro dicono, noi siamo in questo quartiere, no? Vorremmo interagire di più con la comunità, portare anche dentro la comunità e diventare un luogo in cui assieme alla comunità diamo un contributo al progetto di salute della comunità, no? Però anche loro adesso che parteciperanno alla sperimentazione dovranno creare un minimo di partenariato con il quartiere, quindi con l'istituzione locale e possibilmente con l'azienda sanitaria, ma che in Lombardia probabilmente sarà impossibile perché la Lombardia non vuole le case della salute, ha tutto un sistema sanitario leghista, insomma di concezione, come dire, industriale, tra virgolette, no? E quindi dove questi aspetti sociali interessano poco. Però già col quartiere e con le associazioni di volontariato locali, far diventare quello, però partendo già da una struttura che ha alle spalle una fondazione, no? Lo stesso vale per la Santa Caterina dei Barbieri, però per esempio la Santa Caterina dei Barbieri assieme al distretto di Porretta Terme, no? Quindi dell'azienda sanitaria, sta facendo questo progetto sulla salute degli anziani, no? Che riguarda sia, come dire, quelli che vengono ricoverati nella casa di riposo, tutto l'assetto dei servizi domiciliari, ma anche tutto le relazioni con tutte le frazioni, con gli anziani soli che sono presenti nelle frazioni, in cui c'è l'integrazione tra la Fondazione Santa Creglia e il distretto, e anche lì individuando alcune sentinelle sociali, il presidente della Proloco piuttosto che il tabaccaio, no? Che diventano dei terminali attraverso i quali loro hanno sott'occhio la solitudine di una serie di anziani e quindi fanno scattare tutta una serie di interventi, no? A secondo, no? Cioè il presidente della Proloco passa e vede che fuori dalla casa della vecchietta della frazione su non c'è più legna, manda la segnalazione, no? Ecco, adesso faccio un esempio banale, ma per dire, ecco, quindi io il consiglio che potrei dare è, e credo che possa esserci una buona disponibilità da parte delle aziende sanitarie e del quartiere a, no? Qui a Bologna probabilmente entrerà nella sperimentazione la Casa della Salute del Navile, no? Quella nuova probabilmente entrerà con l'idea che diventi, come dire, culturalmente una proposta di questo tipo, no? Come?
No, per ora sembra un poliambulatorio.
Sì, esatto, infatti, come dicevamo prima, si chiamano case della salute, ma sono dei poliambulatori in cui è cambiato la targa, no?
E il colore.
Il colore, magari anche funziona un pochino meglio, magari portano dentro i medici, che sono già dei passi avanti, non vanno sottovalutati questi aspetti. Però il respiro deve essere ben alto. E probabilmente entrerà come sperimentazione quella oltre a quella sud del distretto dell'Appennino. Però al di là, come?
Borgoreno invece, che c'era Borgoreno.
Borgoreno ha partecipato alla fase preparatoria, ma probabilmente adesso, perché poi decideranno loro, sembra che vogliano far entrare la nuova, perché forse effettivamente quando parte una cosa nuova forse il terreno è un po' più, come dire, vergine dal punto di vista dell'introduzione di alcune, no, innovazioni rispetto a qualcosa di già consolidato che deve magari modificarsi. Credo che abbiano fatto questi ragionamenti, però adesso loro manderanno, l'adesione va mandata entro la fine di gennaio, quindi vedremo le varie esperienze che arrivano. Però adesso, al di là della sperimentazione, che è chiaro che è una roba nuova che parte così come quella che tu stai dicendo, non può entrare in una sperimentazione, però uno la può fare ugualmente, indipendentemente che partecipi alla sperimentazione. Forse l'idea di mettersi intorno al tavolo col quartiere, l'azienda sanitaria, cioè il distretto, no? Tra l'altro il direttore del distretto mi pare che sia Fausto Trevisani, se non sbaglio, che era prima al distretto della Nord, che è una persona da questo punto di vista molto sensibile. Cioè provare a fare un primo, come dire, brainstorming, come si dice, buttare lì sul tavolo delle idee anche così un po' al momento appena accennate, per capire, perché sarebbe un'esperienza veramente interessante, cioè creare un contesto in cui un pezzo della comunità vuole attivare un ragionamento di questo tipo, contando sulla collaborazione dell'azienda sanitaria, del quartiere, degli organi rappresentativi, del volontariato, no? Potrebbe essere anche un'esperienza molto originale, molto interessante. Io sono disponibile, se
Silvio, però alla fine da come un'idea interessante, bella, se si riesce a toccare tutti i punti che fanno parte, diciamo, come ha detto lei prima, la salute e così via, come un osservatorio in una qualche maniera, un osservatorio che osserva, raggruppa le varie cose e poi dopo in una qualche maniera propone, come diceva la sola. Vuol dire, in una cosa del genere, effettivamente, vuol dire, l'insieme di queste realtà deve essere cosa importante, ecco, non tanto da una parrocchia di due preti può partire, per carità, ma però bisogna arrivare a un qualche cosa, non so, adesso viene in mente il Centro Sportivo Italiano, in una qualche maniera dovrebbe collaborare per tutto un aspetto, i sindacati degli ingegneri, non so, dovrebbe partecipare per poter dare un'idea diversa di salute e progettazione e la Caritas, cioè adesso però Bologna è Croce, più delle Caritas, come vedi, però insomma cose di questo tipo dovrebbero in una qualche maniera collaborare, fermo restante che vogliono, che ci vogliono aderire, ecco.
Cioè, sì. Beh, ma ogni territorio, proprio che dicevo, che non esiste un modello, perché ogni territorio, voglio dire, perché poi per esempio se uno pensa già alla diversificazione che c'è tra una casa della salute e una casa della comunità di un'area metropolitana rispetto a quella che può essere sull'Appennino, lì magari anche se non c'è l'ordine degli ingegneri non fa niente, no? Magari a Bologna invece. Quindi il discorso è che ogni realtà, a seconda appunto della propria composizione, si sforza di mettere insieme gli attori che possono contribuire a un progetto di salute, che non è solo un osservatorio, è anche un luogo di produzione di progetti, di come dire, no? Anche proprio di, ma anche di iniziative culturali, innanzitutto, perché qui se non cambiamo un po' la cultura della gente non succede niente, ma anche progetti poi operativi di messa in campo, e dove ognuno prende un pezzo di impegno a seconda dell'area in cui ci si indirizza con quello specifico progetto, avendo sempre come tema questo qui della salute. Cioè non mi interessa poi quante prestazioni fa, sì, interessa anche quello, perché però a questa comunità quali sono i suoi bisogni di salute, le sue criticità, le cose su cui dobbiamo intervenire e in cui la comunità può essere un elemento che mette in campo risorse assieme a quello delle istituzioni per intervenire su queste criticità, e cosa ognuno ci mette in questo progetto. Questo è un po', diciamo, il lavoro che è un po' di più dell'osservatorio, ecco.
Ma io ricordo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 a Bologna, c'erano queste realtà di partecipazione condivisa in cui il servizio sociale era all'interno dell'USL.
E i consorzi sanitari di zona.
Come mai la cosa poi? Cioè, dopo quella pubblicazione della 833, queste cose sono scomparse via via.
No, all'inizio dell'833 no, perché l'833 è nata proprio con questa necessità.
Poi, via via che si applicava, le cose sono diventate più specialistiche, meno prendevano. Ricordo quello Beffio che c'era la battaglia per mantenere il servizio sociale all'interno dell'USL, almeno per il servizio materno infantile, cosa che ha perso, adesso non ricordo la data. Comunque, ecco, perché sono cambiate? Perché allora c'era una gran partecipazione. Ricordo che facevamo le riunioni con il quartiere all'interno delle sale dei condomini che erano appena stati costruiti alla PAC, per esempio. Perché tutto è cambiato?
E perché è diventato centrale, è diventato centrale il tema delle risorse economiche.
Quindi era troppo costoso.
Per cui la separazione, per esempio, del fondo sanitario e del fondo sociale. Perché inizialmente i comuni avevano dato tutte le deleghe all'azienda sanitaria, no? E il fondo sociale confluiva dentro l'azienda sanitaria, anche se con un bilancio separato, quindi perfettamente controllabile. E dopodiché, come dire, i comuni da una parte si sono hanno ritenuto, non so, probabilmente che ci fosse una usurpazione, tra virgolette, di risorse da parte dell'azienda sanitaria. Io so solo che l'esperienza che la prima che ho fatto a Reggio Emilia, che era l'inizio di questa situazione qui, il concetto era esattamente il contrario, nel senso che i comuni per anni hanno usato delle risorse, hanno costretto le aziende sanitarie a fare una serie di interventi nel sociale con i fondi del sanitario, no? Perché in Emilia Romagna viaggiava così, ma va anche bene, nel senso che poi se uno se li immagina come un fondo unico, a me cosa importa se con dei soldi del sanitario risolvo alcune tematiche sociali che un domani mi possono diventare invece patologie e quindi mi ricadono di qua, no? Però lo Stato ha imposto la separazione dei fondi, bilanci separati, per cui sono nate tutte queste, come dire, complicazioni burocratiche, per cui hanno detto basta, no, le deleghe non le diamo più, il sociale lo facciamo noi, e addirittura in alcuni casi sono riseparati alcuni servizi che erano stati unificati, che è la cosa più assurda e più antieconomica, no? Ma in questo paese certe volte prevalgono le logiche burocratiche.
Secondo me anche appunto in questo caso qua è il rischio del potere, cioè chi è qua, separano i servizi perché così ci sono due comandanti, e nel caso del progetto che stiamo esaminando si riesce ad eliminare questo rischio di vari poteri, vari, cioè chi c'è uno a capo che coordina tutto, cioè diventa un'azienda con un direttore generale, e i volontari in che modo interagiscono con una struttura di dipendenti? Cioè...
Questo è il cambio di cultura che va costruito sostanzialmente. Quindi occorre che da una parte gli operatori facciano un passo per capire che sono, tra virgolette, senza dipendenti della comunità, no? Quindi senza arrivare a dire che sono dipendenti del popolo, no? No? Che sono comunque, come dire, a servizio della comunità da una parte. Bisogna che anche, come dire, la comunità però, e quindi singole persone assumano, come diciamo prima, anche dei doveri, quindi non siano semplicemente quelli che si presentano ogni volta a rivendicare un diritto anche quando è palesemente chiaro che quella prestazione lì non ti serve, non fa bene alla tua salute, ma che tu la pretendi perché su internet hai letto che, no, quella cosa lì ti salva la vita. Ecco, quindi è chiaro che serve un cambiamento di cultura reciproco da questo punto di vista, no? Però la cosa, noi stiamo vedendo che adesso vedremo quale evoluzione avrà questa esperienza, per esempio qui reggiana, ma si va in quella direzione lì, cioè di avere un luogo unico di ricomposizione in cui anche il volontariato è partecipe, ma non solo come sostitutivo, per dire non ce la faccio il pubblico, il pezzo lì fammelo tu, no, come
presenza
che partecipa a pari dignità a coprogettare assieme alle istituzioni e assieme agli operatori un progetto di salute della comunità in cui io ho un mio pezzo da fare sostanzialmente.
Noi avremo bisogno di essere un volontariato che prova a mettere in piedi una vicenda, cioè a dire, non per dire all'opposto, però è chiaro che poniamo Virginio a Milano, c'ha una grande struttura che vuole entrare in questo pensiero. Noi dovremmo fare una cosa alla rovescia. Forse è questo che ci crea degli interrogativi, dire ma come si fa, e come, perché
il
volontariato vorrebbe dire semplicemente poniamo 10 persone che ne hanno voglia.
Ma secondo me è un altro problema, cioè una domanda da farsi, dire ma a quale comunità tu ti rivolgi? Perché è la base fondamentale. Io, mentre lui parlava di comunità, io pensavo caselle, frazioncina di caselle.
Però, no, pensiamo invece alla nostra parrocchia.
Vabbè.
Perché caselle non è niente, sono delle case.
Ma non è vero, ci sono anche delle persone.
Sì, no,
però
ma non
sono completamente diverse fra di loro. Coesione sociale, questa omogeneità, lui dice, basata sul concetto di salute. Ma tra me e la signora pakistana che non parla neanche l'italiano, ma quale concetto di salute omogeneo troviamo?
Ma invece la parrocchia questo ce l'ha.
Sì, però è settaria.
Anche la signora pakistana si può ritrovare in questa cosa.
Certo.
Ovviamente è più difficile che si ritrovi con il circolo ACI di Caselle.
Però ci deve stare dentro anche il circolo ACI di Caselle.
Sì, certo.
Ci deve stare dentro la parrocchia, il circolo ACI di Caselle, la signora pakistana.
Certo. No. ci deve, ci possono stare tutti quelli che vogliono.
Però
sì. Dopodiché se la signora pakistana che non è dentro ha bisogno, facciamo qualche cosa anche per lei. Ma...
Però il concetto politico fondamentale di base, mi sembra che ha espresso all'inizio, dice le disuguaglianze creano malessere. Se noi ci proponiamo, cioè se la proposta è rivolta a tutti e soprattutto quelli più diseguali, si è già partito in partenza.
Ma no, ma è proposta a tutti quelli che ne hanno bisogno e lo desiderano.
Ma però molti che ne hanno bisogno non lo desiderano.
Bene, bene, impareranno piano piano. Ma se tu fai partire la cosa solo se tutti ci stanno, non parti mai.
Infatti, cioè, tutte queste domande mi sono fatta una serie di punti interrogativi.
Cioè, io credo che sia pericoloso dire che deve partecipare l'ARCI. Possono sì. partecipare tre persone dell'ARCI, ma
sì, certo. È chiaro che l'ARCI.
Perché se te no, voglio no, io dico l'ARCI per dire sì, sì. che se tu prendi l'istituzione in sé, non hai finito, perché il più grande avversario saranno i sindacati. Cioè, quindi la cosa, questo bisogna saperlo, che è così. Questo succede già. In tutti i luoghi dove c'è una partecipazione di volontari, per esempio quelli dei tumori che vanno a casa a curare, lì ci sono già misti, persone esperte, eccetera. All'interno di tutte le case di riposo ci sono tutto un certo numero di volontari che lavorano per l'animazione, per la compagnia, eccetera. Non è che questa cosa non esista. Nella psichiatria, per esempio, quelli dove funziona, c'è. Solamente che il pericolo, perché dico i sindacati? Perché il problema sarà invece molto forte, quello della differenza tra usare o far partecipare un volontario o uno che viene pagato. Cioè questa cosa sarà una cosa, per esempio, nelle case di riposo tu hai sempre due riunioni sindacali, una fatta con il sindacato degli infermieri, dei medici, eccetera, e l'altro fatto col sindacato parenti. Cioè i vecchi, lo SPI, no? Cioè il sindacato pensionati, perché hanno due scopi diversi. Il sindacato pensionati dice che bisogna che abbassiate le rette, per dire, no? Cioè bisogna abbassare i soldi. Quell'altro dice che bisogna pagare di più la gente, bisogna assumerla di più. Quindi è vero che ci sono delle, almeno adesso, ecco, delle situazioni che colludono, però ci sono molti luoghi dove c'è già questa partecipazione.
Parliamo in concreto. Noi nelle nostre frazioncine vogliamo impiantare una attenzione, per esempio, come veniva indicata nella relazione, alla solitudine degli anziani. Ecco. Questa qui nessuno ci impedisce di farlo. Sono tutti contenti che la facciamo.
Abbiamo bisogno di una struttura.
E anche se quelli che la fanno sono tutti volontari, va benissimo.
Sì, però il problema è che nel momento in cui l'ASL ti dice, cioè il servizio medico ti dice, sì, però... i nostri dottori, non c'hai, cioè, capito? Noi abbiamo un servizio a domicilio di infermieri, cioè dove tu hai già una struttura così, un po' il pericolo non c'è a Caselle perché si è in 10 in tutto e quindi non è un problema.
No, ma sicuramente... non c'è sicuramente però nello spazio degli anziani soli, perché gli anziani soli sono anziani soli e basta. Punto e basta, in totale solitudine.
Sicuramente hanno un medico di base che li segue, certamente.
Se hanno il loro dottore.
Sì, che però è là il ambulatorio che li aspetta. Cioè, il concetto è diverso. Cioè, in questo caso mi sembra di capire che l'idea potrebbe essere di costruire un progetto specifico, quindi al di là di fare una casa della salute, che mi sembra, no, un'operazione. cioè un progetto specifico su una criticità di salute, di benessere specifico di una comunità o di un pezzo di popolazione che è come essere quella solitudine, in cui come dire, io cercherei interlocuzione con l'azienda sanitaria e dire: guardate, noi attraverso il volontariato mettiamo in piedi questo progetto e vorremmo, non so qual è la casa della salute di riferimento del vostro territorio. La casa della salute di Crevalcore, no? Vorremmo partecipare, no? Per esempio su tutto il tema della solitudine degli anziani e i progetti che state costruendo, portando il nostro contributo, no? Il nostro contributo è di avere un sistema attraverso il quale interagiamo con voi e siamo in grado di segnalarvi in anticipo o con tempestività situazioni di criticità, in modo che i servizi si possano mettere in moto. Cioè, se io fossi l'azienda sanitaria mi prenderei a braccia aperte, no? Chiaramente, perché la logica oramai va in questa direzione, rivendicando però, secondo me, anche il diritto di partecipare alle progettazioni che la Casa della Salute fa su questo ambito, perché siamo portatori di competenze. Questo è l'ostacolo più difficile che bisogna far capire adesso un po' anche alle aziende sanitarie, cioè che il volontariato, comunque cittadini che decidono di partecipare a un progetto, a qualsiasi cosa, sono portatori di competenze. Non possono essere più considerati come delle persone che adesso non ci arrivo fino a caselle, mandami il tuo volontario, poi lo dai a me che poi ci penso io. No, cioè noi siamo disponibili nella misura in cui siamo attori, compartecipi della progettazione, dello sviluppo del servizio, della valutazione di criticità, della valutazione dei risultati, no? Questo vuol dire anche che la comunità, insomma, in qualche modo spinge per essere protagonista, perché anche queste cose te le devi un po' conquistare, non è che poi ci sono realtà più aperte che invece appunto non vedono l'ora e ti fanno partecipare direttamente, altre che sono più restie e te le devi conquistare.
Sì, era un po' questo che ti volevo chiedere adesso, pensando alla Casa della Salute che c'è nel nostro territorio, a Crevalcore, nell'ex ospedale Barberini, che tipo di rapporto si può intrattenere con, è una casa della salute che ha ancora un volto soprattutto sanitario, anche se hanno fatto l'atto di buona volontà di mettersi dentro anche l'assistente sociale, per esempio.
C'è un passo avanti.
Per andare verso i discorsi fatti stamattina, che cosa possiamo offrire? Facciamo qualche incontro formativo per il personale? Oppure, tante volte è al contrario, no? sono le ASL che ci chiamano, allora è tutto più facile, se sono loro che riconoscono una competenza di noi, è chiaro. Però noi, appunto, come comunità locale, che cosa possiamo fare perché quella casa sia davvero di più una casa della salute che una casa sanitaria?
Non so, se volete cominciare a proporre
intanto con alcune idee.
Beh, col direttore del distretto.
Col direttore del distretto.
Cioè, il primo interlocutore e anche col sindaco, secondo me. Cioè, un incontro in cui è presente l'ente locale e il direttore del distretto, in cui si dice: guardate, noi siamo portatori di alcune idee che riteniamo utili alla comunità, perché la Casa della Salute si sviluppi in un ambito più, insomma, più rispondente alla sua denominazione, no? E che quindi possa costituire il centro in cui costruiamo progetti di salute per la comunità. Noi vi presentiamo già alcune criticità, che può essere quella della solitudine degli anziani, su cui abbiamo delle idee, e potrebbe essere un'idea quella di mettere in campo intanto un primo ragionamento insieme, allargato, su cosa si può fare perché diventi sempre di più una casa della comunità. E poi da lì si parte.
Lei prima proprio di questo posto ha detto che più che della salute è della sanità, quindi effettivamente c'è una situazione un po' diversa.
È salto culturale quello lì da fare, d'altra parte se non si fa quello noi andiamo a sbattere, non c'è niente da fare.
Questa è la finalità, infatti.
Sì. Andiamo a sbattere, soprattutto il tema delle diseguaglianze non lo prendiamo mai in considerazione se non nei proclami, questo è il discorso. Però guarda, io sono abbastanza convinto che per esempio la direzione generale attuale secondo me è sensibile su questi temi, perché io sono andato appunto a parlargli, a presentare questa idea qua e hanno deciso di partecipare alla sperimentazione, ovviamente con tutte, però non è, e quindi soprattutto nelle realtà fuori dove è più complicato in città, non c'è dubbio, perché sono una serie di condizionamenti, ma fuori secondo me anche a Reggio per esempio è molto più facile portare avanti quel progetto lì fuori in provincia che non in città. Ma secondo me si può provare a mettere in moto qualcosa.
Se è possibile, io vorrei fare una domanda che fosse più culturale e non proprio riferita a questa cosa, però sono rimasta colpita da un'altra sua affermazione che ha detto che in sanità è l'offerta che determina la domanda. Che insomma a me fa venire in mente Carosello, cioè la pubblicità, l'offerta genera la domanda dei consumatori. Allora, il parallelo di Carosello potrebbe essere tutta, per esempio, grandi campagne di prevenzione che la Regione Emilia-Romagna ha fatto, insomma, questa offerta dal punto di vista appunto della sanità. In che cosa consiste per lei? Che cosa intende?
No, distinguiamo il tema della prevenzione, forse l'unico tema intelligente in cui ampliare l'offerta è importante, no? Se uno va su internet, no? Lì ci sono tutta una serie di altoparlanti culturali che cercano di inserire nel tema prevenzione anche tutta una serie di altri controlli, no? Di cui non è provata l'efficacia, ma che poi la gente dice no, perché io non devo fare quel controllo lì e vado sul medico di base finché no. Quelle invece che vengono proposte attualmente sono quelle che insomma oramai sono state dalla scienza identificati come dei check-up efficaci che consentono di intervenire la prevenzione, no? Il discorso è anche lì è sempre commerciale. È chiaro che chi fa le apparecchiature sanitarie, chi produce farmaci, evidentemente fa degli investimenti che danno dei ritorni e quindi tende a diffondere una cultura, no, attraverso la quale tu hai sempre bisogno dell'attrezzatura più sofisticata, che fare quell'esame là è molto meglio che fare quell'altro, no? Cioè, oramai adesso siamo arrivati al fatto che per la risonanza magnetica, per alcune TAC, ci vogliono alcuni passaggi, no, intermedi, perché si è arrivati al punto che c'aveva il mal di gola la risonanza magnetica, no? 10 anni fa, no? Dopodiché le liste d'attesa andavano alle stelle, allora la gente si arrabbiava, se c'erano le elezioni non poteva perdere i voti, allora aumentiamo le risonanze magnetiche, aumentiamo le ore di apertura, no? Dopodiché quello che prescrive dice, adesso non c'è più la lista d'attesa, ora posso prescrivere ancora, e si ricrea la lista d'attesa, no? Cioè il meccanismo è così, cioè noi abbiamo diffuso una cultura, cioè anche i medici in questo senso hanno un po' contribuito a diffondere la cultura dell'onnipotenza della medicina, no? Che con le specializzazioni che abbiamo, con le attrezzature che abbiamo, possiamo guarire tutti, dopodiché la gente comincia a pretendere veramente che tu guarisca anche quando non è possibile, insomma. E quindi questo però è così tutto il mondo, eh? Non è, voglio dire, che è un difetto nostro, però alla fine ci dovremmo fermare. È un po' come lo sviluppo infinito non esiste, quindi adesso ce ne stiamo accorgendo, che pensando, no, alla crescita infinita, poi alla fine le risorse sono quelle che sono e bisognerà pensare delle priorità.
Fare solo un'osservazione magari anche banale. Io ho 51 anni e ho vissuto 20 anni al Pilastro, dove nella mia prima parte di vita, insomma, il poliambulatorio, che era collocato nel mezzo di questa comunità mista, perché poi c'era scuola, appunto, un po', e ha funzionato un po' così, perché appunto forse perché eravamo tutti un po' disperati, quindi alla fine il poliambulatorio era un po' una comunità educante, dove un po' la parrocchia, un po' appunto anche, cioè era un po' tutte le realtà presenti sul territorio, addirittura per esempio le vaccinazioni io le ho fatte a scuola, ci facevamo, era un po' eccessivo veramente, però appunto il medico curante faceva da mediazione per alcune cose, si portavano alcune ragazze problematiche perché appunto la psicologa non poteva venire, o si portavano al poliambulatorio, bastava portarle all'ambulatorio e lei quelle prendeva, insomma. E lo stesso, infatti io lo stesso ho visto per altri motivi, perché ho lavorato in un gruppo appartamento nel poliambulatorio della Barca. Adesso io abito all'Arcoveggio e il Chiarini. Io preferivo sempre andare a fare tutte le mie cose, gli esami del sangue al Chiarini, perché il Chiarini era un po' così. Adesso questa struttura della Casa della Salute, che l'hanno fatta territorialmente in fianco al comune, è bellissima, però ho un po' il dubbio che possa diventare una Casa della Salute come era il Chiarini, perché comunque anche secondo me dov'è la struttura e le realtà che ci sono intorno hanno un senso, perché poi appunto le persone devono poter accedere, insomma. Adesso è là, è difficilissimo arrivare, è quello così, è bellissima, però è molto, adesso è all'inizio, quindi pur essendo, come dice lei, adesso si capisce benissimo che è una struttura, che è un ipermercato della salute, così. Però appunto questa attenzione a, cioè sicuramente una rete, non so, nelle zone di San Martino, così ha un senso. A Bologna bisogna che collocare una Casa della Salute in un posto o in un altro,
no, è anche vero,
la Bolognina è un po' strana come sì. realtà.
Cioè è anche vero che se le Case della Salute, quando si è deciso di farle, fossero state pensate, progettate e collocate secondo la logica che abbiamo detto adesso, probabilmente non sarebbero dove sono.
Infatti, quello volevo questo dire adesso, quando lei mi ha parlato, questo. Sarà meno una casa, cioè sarà meno una casa, è meno adesso lì una Casa della Salute di dove era prima, che era proprio in un luogo in mezzo alla Bolognina, che ci andava volentieri chiunque, ma sia perché c'erano i massaggi per i bambini, c'erano tante cose ed era accessibile.
È chiaro che se la concezione di partenza è una, è chiaro che poi le scelte conseguenti, compresa l'ubicazione, okay. Ne consegue. Se invece è un'altra, è solamente un problema organizzativo, dove c'è più parcheggio, dove la gente va e viene più velocemente, dove creiamo meno problemi al traffico, allora la faccio in un posto.
Però sono poi 500 metri di distanza.
Sì, no, adesso no,
non è dietro al comune, sì, insomma, sì, un vecchio, cioè, hai capito com'era?
Si arriva a Chiarina,
è più bella, ma.
Però, io chiedo una cosa, questa carta d'identità che ha detto della Casa della Salute è per tutte queste case della salute che sono venute, sono emerse, sono cambiate, perché per esempio era un ospedale prima e poi diventa una Casa della Salute, allora già c'era o è una cosa più nuova?
No, questa è, diciamo,
questo è un progetto.
Sì, questo progetto e soprattutto le esperienze che decidono di partecipare alla sperimentazione lo fanno assumendo questo impegno, che tendono ovviamente a questa carta d'identità, perché non possiamo pensare che di punto in bianco, anche per tutti i cambiamenti culturali che ci sono, improvvisamente un ex ospedale trasformato diventi subito, no? Però tutti assumono l'impegno di muoversi, no, secondo questa carta d'identità, quindi cercando progressivamente di applicarlo, ma riguarda solo questi qui che fanno. Poi se qualche, invece qualche realtà, qualche regione al di là di partecipare alla sperimentazione decide di adottare questa modalità, benissimo, siamo tutti contenti.
Questa zona in cui lei diceva di Reggio, non c'era Casa della Salute lì, è proprio una cosa tutta nuova.
Sì, esatto, cioè i tre comuni che fanno parte di quest'unione, i comuni matildici, chiamiamole così, è stata costruita la Casa della Salute. E l'idea è stata quella di cominciare a lavorare in questa direzione, indirizzarla in questa direzione, seguendo un percorso.
Insomma, perché appunto da noi, esserci già questa diventata così, trasformata da poco, da non molto tempo, diciamo, però magari già con una certa cosa diversa, e quindi deve diventare.
Beh, ma la maggior parte sono già tutte fatte, che decidono di invertire un po' la rotta, di cercare di sviluppare una concezione di questo tipo.
Però forse adesso non so se ho capito bene, a me sembrava però che almeno nella presentazione non fosse una casa o comunque un posto di prestazioni, bensì un posto dove confluivano delle idee e dopo attraverso tutte queste idee diverse si elaborava dei progetti o così via.
Sì.
Cioè, a sentire qui invece sembravano come degli ambulatori o qualcosa del genere, messi in posti più o meno buoni o più anonimi in qualche maniera, però non era proprio, cioè, che dopo si arrivi attraverso di queste strutture, o come dicevano anche loro, come l'assistenza all'anziano, bisognerebbe arrivare poi dopo insieme alle altre frecce, diciamo, a un elaborato comune, no?
Sì, sì.
Così questo è la proposta adesso, insomma.
Sì, ma cioè, quello che diceva lei è in alcune situazioni per la collocazione si prestava molto di più ad essere un luogo di socialità e anche, no, come dire, di comunità, oltre che poliambulatorio, perché c'era, no, magari in qualche altro caso è prevalso la necessità di un'ubicazione razionale che mal si sposa con la possibilità. Però giustamente, voglio dire, non ci dobbiamo immaginare la Casa della Salute come dire, cioè, per certi versi è un non luogo la Casa della Salute, cioè è una cultura diversa attraverso la quale tutte le componenti della comunità decidono di partecipare a un progetto di salute, che poi simbolicamente individuiamo la Casa della Salute, quella con sul titolo Casa della Salute, come il luogo in cui ci si incontra per mettere insieme tutte queste idee, per progettare, per, no, lavorare in questa direzione, assumersi degli impegni, è un altro discorso. Cioè, teoricamente anche una scuola dovrebbe aver scritto fuori Casa della Salute, no? Per dire, no? Una biblioteca dovrebbe aver scritto fuori Casa della Salute, no? Nella concezione di cui stiamo parlando, no?
Però poi ci sarà il problema economico, perché costa la Casa della Salute, costa meno, non costa.
No, infatti.
Se è un non luogo, non costa.
Sì.
Ha un non costo?
Ha un non costo che però, cioè,
no,
non è che poi arriveranno fuori i problemi appunto dei bilanci separati.
No, infatti il problema della sperimentazione è proprio in quella direzione lì, cioè siccome va verificato, no? Secondo le nostre previsioni, ripeto, i costi dovrebbero essere inferiori a quelli attuali, ecco. E però bisogna misurarlo, bisogna provarlo e bisogna sperimentarlo. È chiaro che il concetto lì, chi sposa questa impostazione non può pensare che la Casa della Salute, che a questo punto, se contiene servizi sociali, servizi sanitari, se il luogo della progettazione dei vari, che ci siano dei bilanci separati. È chiaro che, anche se possano essere formalmente separati, vuol dire che c'è qualcuno che queste due risorse separate però le governa, le utilizza insieme, ne risponde, no? Dimostrando che le ha spese bene, tra virgolette, no? Però le spende come se fosse un unico fondo, funzionale a un ragionamento di salute a tutto tondo e non semplicemente quanto per la sanità, quanto per il sociale.
Speriamo che il passato insegni, perché mi sembra che, insomma, questa cosa, una realtà che io ho già vissuto, insomma, in maniera diversa, però comunque l'obiettivo è lì di partecipare, di creare una coscienza. Si parlava di epidemiologia allora.
Sì.
Ricordo bene, ecco.
Però ritorna fuori il discorso.
Però appunto poi ci sono stati bilanci separati, questioni politiche, la cosa...
Cioè, in questa sperimentazione non si possono unire i bilanci, perché normativamente non si possono fare. Il concetto è la volontà delle persone comunque e degli enti che partecipano a questa cosa, e dire, seppure formalmente li teniamo separati, però chi li governa come se fosse un'unica risorsa, perché ha in mente un progetto unitario di salute in cui tutte le componenti lavorano, no? Con gli stessi obiettivi, e quindi le governa in questo modo, lo autorizziamo a governarle in questo modo. Questo deve essere evidentemente esplicitato, perché sennò...
Ma mi sembra che un ruolo molto importante e determinante può essere proprio il ruolo del volontariato, che non deve essere conteggiato, computato, perché se è volontario, ma deve essere volontariato, quindi entra in gioco, entra in tutti quanti i progetti, in tutte quante la realizzazione, ma no, è un non costo. Io sono, faccio il mio volontario nell'AGEOP, dove siamo più volontari che dipendenti dell'associazione, e l'associazione si regge soprattutto perché ci siamo noi volontari, che non prendiamo una lira, un euro, niente, cioè diamo il nostro tempo, diamo solo il tempo.
Una risorsa.
Esatto, quindi l'unica, secondo me, appunto, un ruolo fondamentale deve essere svolto dal volontariato, però il volontariato si deve in un qualche modo organizzare, come il discorso che vogliono fare i nostri parroci. Cioè, ci deve essere un gruppo, qualcuno, due, tre persone, che si propongano nelle strutture che adesso sono ancora, che non sono Casa della Salute, o si chiamano così ma non lo sono. Quindi è diverso, secondo me, l'approccio tra quella di Reggio Emilia, che parte e segue già un progetto, e da lì ci può essere la richiesta di volontari. In quelle già esistenti, quella del Navile, bisogna che ci sia qualcuno che si presenti con un progetto.
No, ma anche quella di Reggio Emilia è 2 anni che esisteva già, e non è che è partita nuova così. C'era. È stato fatto un percorso di coinvolgimento, una serie di incontri con la comunità nei 3 comuni in cui siamo andati a parlare anche noi, è venuto anche col Mencia, vuol dire un po' di... e sono stati incontri specifici col volontariato. Poi è stato proposto appunto di lavorare in questa direzione, dove però ognuno doveva prendersi responsabilità, cioè il volontariato doveva decidere di partecipare attivamente a questa cosa, sapendo che comunque nelle decisioni contano anche loro, quindi non sono semplicemente delle figure a cui demandare dei servizi perché non ce la faccio io a farli, ecco, fare quell'altro, no? Però loro si devono assumere anche l'impegno che in qualche modo... sono un corpo unico, voglio dire, non possiamo pensare che poi assistiamo ai litigi tra le associazioni di volontariato, no? Ecco, quindi vanno tutte calibrate, prese degli impegni. È chiaro che ogni realtà è diversa, poi alcuni terreni sono più fertili, altri meno, però lo sforzo è di andare in quella direzione.
È difficile,
si è parlato un po' anche di progetto politico rispetto alla Casa della Salute, cioè come anche un'idea politica e della Casa della Salute e della Sanità come, cioè, in contrapposizione a quelle che sono le altre politiche, sociali, economiche. E quindi quale potrebbe essere il progetto per cui, non so, immaginare, una casa della salute, una struttura più forte del comune stesso sul territorio, o ruotano i progetti del comune intorno alla salute, alla sanità?
No, cioè non va immaginata sicuramente come struttura, come dicevo prima, voglio dire, è una cultura diversa, è un progetto diverso. È chiaro che implica che chi governa, e quindi chi fa la politica e assume decisioni, deve avere una visione di questo tipo, no? E quindi dal punto di vista della strada è ardua quella del coinvolgimento della politica, ci rendiamo conto. Infatti queste esperienze partono da alcune realtà locali che sono sensibili, dove tu hai tre sindaci che credono in una casa della salute di questo tipo, dove la salute e il benessere della comunità diventa, come dire, il filo conduttore delle loro politiche. Hai l'USL che decide, che partecipa a questo progetto, per cui anche i suoi operatori, voglio dire, lavorano in una logica di progetto di salute comunitario, e quindi non semplicemente come erogatori di servizi, e quindi fa anche dei processi di formazione interna per cambiare queste cose. Questo è, cioè, no, non è un'infrastruttura, come dire, istituzionale, o un'infrastruttura edilizia, la Casa della Salute.
Però le altre, cioè invece chi si occupa di queste cose invece dovrebbe avere un obiettivo finale, comunque la salute.
Sì.
Cioè chi costruisce le strade, chi fa le infrastrutture, esatto, chi fa infatti il piano regolatore, eccetera, stato, dovrebbe rispondere in primis a questo,
esatto,
concetto. Per questo dico, cioè, potrebbe essere primario in un paese anche come istituzione, la Casa della Salute, fare un...
Beh, in quel senso lì sì, cioè in quel senso lì, come dicevamo, se... l'obiettivo,
c'è questa contrapposizione,
l'obiettivo principale di tutti è il benessere della comunità, tutte le politiche dovrebbero essere fatte in questo modo, tant'è che per esempio è molto importante e determinante che gli enti locali partecipino a questo progetto di Casa della Salute, non sia delegato all'azienda sanitaria, perché molte politiche che determinano la salute di un territorio sono decisioni dell'ente locale, perché è chiaro che se io faccio un piano urbanistico in cui costruisco un quartiere ghetto alla periferia e non metto nessun servizio, è chiaro che lì creo disagio, tossicodipendenza, situazioni di malessere, non di benessere, no? E quindi è chiaro che l'ente locale deve essere uno degli attori della Casa della Salute, no? Che al tavolo in cui si progetta il piano di salute della comunità, no, l'ente locale con le sue politiche urbanistiche, ambientali, sociali, no, è fondamentale. Lo stesso l'azienda sanitaria, perché tutta la parte comunque delle politiche sanitarie vanno lì dentro, però ripeto, anche la scuola, perché la scuola è un agente determinante sulla salute, sulla crescita dei ragazzi, sull'educazione e quant'altro, il mondo del lavoro, perché voglio dire, il tema lavoro, a partire dalla sicurezza sul lavoro, è determinante rispetto al tema salute. Quindi sono tutti, come dire, agenzie, chiamiamole così, che però in qualche modo si riconoscono come necessitanti delle altre. Cioè noi siamo abituati invece che la sanità pensa di avere in mano il monopolio della salute, no? In alcuni casi. In altri casi sono i comuni che pensa che, no, decidiamo tutto noi, no, invece bisognerebbe che tutte queste agenzie ritenessero di aver bisogno anche degli altri e di avere tutte queste competenze sedute intorno a un tavolo che dicono: allora, la nostra comunità, che è composta da tutti i bambini che vanno a scuola, da tutti gli operai che vanno al lavoro, da tutti quelli che frequentano le strade, l'urbanistica, la casa, l'abitazione, l'istruzione. Ecco, ognuno conosce un pezzo di questa realtà. Quali sono i problemi di salute, di bene? Dov'è il malessere nella nostra comunità? È negli anziani che appunto sono soli e ogni tanto qualcuno si suicida, se non, come dire, lo ritroviamo morto dopo una settimana e 15 giorni, nessuno se ne è accorto. è nel disagio giovanile, perché si è creata una situazione in cui i giovani non hanno nessuno sbocco, come dire, culturale, ludico, e quindi si è creato tutto questo disagio, le tossicodipendenze. Allora, è chiaro che se tu, per esempio, nel mondo giovanile non c'è dubbio che c'è un impegno da richiedere alla scuola specifico sul tema salute che devono mettere in campo, che non possono limitarsi a dire il mio compito è insegnargli la matematica e il resto non mi interessa, no? Tu sei un'agenzia culturale, sei un'agenzia che produce salute, non puoi star fuori da un progetto di questo tipo, devi prendere degli impegni, se no non fai il tuo mestiere, no? E così via. Quindi è più un luogo in cui si fa questa cosa, dopo ognuno faccia bene il suo mestiere, però facendolo secondo un progetto che abbiamo condiviso, in cui io so che nel fare il mio mestiere sul tema della salute dei giovani devo tenere presente che ho questi problemi e che mi devo attrezzare, che devo dare il mio contributo in questo senso. Lo stesso nel mondo del lavoro, lo stesso per gli altri, settori. Se non la prendiamo da lì, ho paura che...
Io credo che il problema più grosso sia quello dell'identità, cioè che la crisi a cui siamo arrivati e che sta galoppando è sempre di più legata al fatto che ogni cosa, ogni persona deve avere una sua identità e quindi praticamente attraverso, credo, io non sono nei social network, però la dice subito la sua identità, perché a me viene in mente per esempio un organismo come la Chiesa che dovrebbe basarsi sulla comunità, eccetera, così per scelta abolisce da tutte le decisioni il 90% dei suoi membri, che sono i laici, cioè li butta fuori. E quindi e lei e la Chiesa ce l'ha di principio questa cosa della comunità, cioè senza la comunità non esiste. Per cui non è facilissimo, però dalle tue parole capisco che siccome la crisi ha molto distrutto, adesso non è più come diceva prima lei a Maddalena, allora anni fa c'era, anni fa erano anni di grande slancio e partecipazione, adesso siamo dentro la crisi, quindi mentre, cioè è come dire che siamo tutti col sedere per terra e quindi in qualche modo per tirare sulla roba bisogna che lo facciamo.
E anni fa c'erano anche le risorse, questi problemi si sentivano meno. Erano il periodo anche delle vacche grasse, e quello che non ha saputo capire secondo me la sinistra è che il welfare così come l'abbiamo concepito, che si alimentava ogni anno di risorse in più, servizi sempre più grandi, arrivavano sempre dappertutto, che prima o poi sarebbe arrivato al dunque, e che bisognava cominciare a educare la gente più, come dire, all'essenziale, alle cose. Invece siamo immaginati la crescita infinita, e questo poi lo paghi.
Però lì ci siamo arrivati perché a un certo momento abbiamo trasformato l'USL in ASL,
in azienda,
abbiamo eliminato tutta la collaborazione. Io facevo parte del comitato dei sindaci a nome del mio sindaco nella gestione proprio dell'ASL, dell'USL, cioè c'era un comitato di sindaci che doveva presentare a un certo momento la cosa, per poter continuare a crescere, a diventare così, hanno eliminato completamente i sindaci e gli hanno detto: adesso non siete più riuniti, ma ognuno di voi a casa sua deve avere il servizio minore, l'abile, e senza rendersi conto che era il modo diretto per farsi disfare i servizi, perché il comune anche, non è in grado.
C'è anche un'altra lettura, però cioè vuol dire che si è arrivati all'aziendalizzazione perché la deresponsabilizzazione della politica nell'uso delle risorse è stata talmente dirompente che a un certo punto si è dovuto dire qua bisogna fare i conti con le risorse disponibili e le cose che si possono fare.
Quello che serve.
Quello. Dopodiché è chiaro che anche lì è sempre questione di misura, no? Perché tutto sommato un modello come quello dell'Emilia Romagna, in cui in ogni caso la conferenza dei sindaci comunque ha ancora un peso non indifferente nella definizione dei programmi e delle politiche dell'azienda sanitaria, è un modello che insomma in qualche modo ha consentito di avere, se stiamo solo nel campo della sanità, una sanità che non possiamo non considerare livelli di eccellenza, che sta dentro comunque dei costi corretti, no? E che consente anche di fare investimenti, di fare delle cose. Se ci immaginiamo invece altri modelli, quello Lombardo che ha tagliato fuori completamente, esatto, i sindaci, che ha detto no, voi non contate più, voi non potete dire più niente sulla sanità, no? È chiaro che si viene a rompere anche quel rapporto con le comunità locali, no? Ecco, dopodiché la Casa della Salute poteva essere anche per l'Emilia Romagna un'occasione per fare un passo avanti rispetto a questo rapporto con le comunità, che secondo me non è stato colto e che forse siamo in tempo ancora per coglierlo. Questo è l'auspicio. Bene.
Facciamo un break pranzo. Cosa fai?
Quando no, partirei? Io partirei adesso.
Ah, no, non ti fermi neanche.
No, no, perché ho. C'è un amico ricoverato all'hospice a Monza, sì. Allora approfitto
c'è lui che magari per fare due titoli per due gruppetti di lavoro nostri che facciamo nel pomeriggio, noi in genere facciamo così pomeriggio, continuiamo la riflessione. Sì. È nucleare due domande e due tracce.
Sì, questo è il manifesto e questo, però ne è una copia, se può fotocopiare, poi ognuno lì lo può compilare, firmare e mandare via mail a questo indirizzo qua.
Grazie
molto, dell'impianto.
Molto interessante. Sempre si può trasferire qualcosa.
Solo questo, sì, questo adesso fa delle fotocopie, sì, dopo anche il manifesto e
questo lo possiamo
l'adesione.
Tirar giù dal sito, se dico.
No, il sito forse sì.
Salute bene comune.
No, no, perché lì è solo una mail.
Ah. Ci fosse un sito, se lo tira giù.
Sì. Beh, c'è su qua, su. Ve l'ho lasciato. Nelle slide ci sono. Nelle slide che ho lasciato sul computer c'è il manifesto completo.
Ah, ecco, sì, c'è.
Lo potete chiedere a Francesco.
Comunque anche
questo qua.
Questo lo troviamo sul.
Se c'è il sito, no, il sito qua non c'è, il riferimento del sito.
No, comunque sui due siti dovreste trovarlo. Uno di questi dovreste trovarlo. Sia il manifesto che il.
Quindi anche i singoli possono.
Sì.
Io mi presento, sono Andrea Resca. In passato ho fatto ricerca sull'uso di tecnologie dell'informazione per fare essenzialmente creare una sorta di gruppo di persone legate ad anziani molto fragili, nelle quali c'era il capo che era il medico di famiglia e poi avevamo costruito, diciamo, immaginato tutto un modello basato su sette passi attraverso cui si creavano delle comunità essenzialmente virtuali, ma non solo, perché poi c'era questa combinazione fra quello che era virtuale e non virtuale.
Sì.
Noi prima facevamo al familiare queste interviste e nelle quali costruiamo i nodi, cioè quindi le persone che viveva, che incontrava tre volte a settimana, una volta al mese, addirittura fino alcuni anche 50. E da lì poi facevamo un profilo psico.
Interessante.
Ecco, quindi se ce l'ho un lavoro, mi piacerebbe darglielo, cioè farglielo
sì, volentieri,
così
volentieri.
Magari ci dà un'occhiata. Poi abbiamo fatto due lavori di questo tipo.
Sì, sì.
È in inglese.
Sì, benissimo.
Ecco, se mi lascia il suo indirizzo email, poi glielo. Perché secondo me questo discorso funziona abbastanza, perché poi non c'è bisogno di avere delle tecnologie specifiche.
Infatti,
per quelli ci sono già.